Qual è la regola sulla presenza delle parti in un giudizio? La regola è semplice da enunciare, ma poi la studierete nelle varie procedure perché è un nodo importante. Il principio è che in giudizio possono costituirsi tutte le parti che hanno interesse. Problema dell'interesse ad agire. Di fronte al giudice civile, il giudice amministrativo e anche il giudice penale si costituiscono le parti che hanno un interesse giuridico, cioè un interesse attuale e presente e concreto al processo. E si costituiscono per potersi difendere nel processo, poi quando uscirà la sentenza, quella sentenza farà stato per le parti che hanno partecipato al processo. È chiaro? Nel processo di fronte alla Corte Costituzionale possono costituirsi solo le parti che si sono costituite nel processo principale, non altri. Le deroghe da questa regola sono minimissime e non ve ne parlo neanche perché sono irrilevanti, ma è la regola che è importante. E la regola è che di fronte alla Corte le eventuali parti che si costituiscono sono le parti che hanno dato origine al processo principale. Il signor Mario e la signora Rossi, loro. Sono loro interessati alla sentenza della Corte? No, interessati alla sentenza della Corte siamo tutti noi, perché la sentenza della Corte, annullando una legge che è un atto che ha validità erga omnes, ha effetti erga omnes, per cui 60 milioni di cittadini sono interessati alla sentenza della Corte, hanno un interesse individuale e concreto alla sentenza. Ma non è pensabile che 60 milioni di cittadini si possano costituire in giudizio di fronte alla Corte. Allora, mentre le sentenze per principio hanno effetto soltanto tra le parti costituite e il gioco si chiude, le sentenze della Corte Costituzionale hanno effetto erga omnes e di conseguenza il gioco non si chiude. Anzi, non è pensabile che si costituisca chiunque di fronte alla Corte e di conseguenza la legge prevede che si possono costituire solo eventualmente le parti. È una costituzione di parti eventuali perché le parti non hanno disponibilità del giudizio, perché è un giudizio oggettivo sulla legittimità della legge. Anche se le parti non si costituiscono, la Corte va a sentenza lo stesso. Questo che cosa crea? Crea una grossa difficoltà. E che riguarda la conoscenza dei fatti. Perché la conoscenza dei fatti? Perché il problema è questo: i fatti non esistono. Voi da giovani aspiranti giuristi dovreste metabolizzare questa prospettiva scettica che è tipica del diritto, e vedremo che questa poi è parte del corso. I fatti non esistono perché i fatti sono accertati nel dibattimento. Tizio ha causato la morte di Caio perché gli ha messo una mano sul viso, Caio si è scansato, è caduto, ha pestato la testa su uno spigolo ed è crepato. Ma il fatto nessuno sa quale sia. Il fatto è un vero mistero. Questa è una slide di cui non so se vi parlerò oggi, ma è fondamentale, la metafisica dell'impugnazione delle leggi. Ma la metafisica dell'impugnazione delle leggi crea questa grande divisione tra le cose e le idee, per cui le leggi sono cose, le disposizioni sono cose, i fatti sono cose, ma il mondo del diritto si occupa di norme, di antinomie, di interpretazione e di casi. E questo è un link a un film che è uno dei veri classici della cinematografia, 1950, film giapponese, primo film giapponese che arriva in Occidente, di Rashomon, Akira Kurosawa, che forse qualcuno di voi avrà visto qualche film di Akira Kurosawa, massimo monumento della cinematografia giapponese, ma questo film è bellissimo, è un vero trattato di diritto. Permettisi, vai avanti. Perché? Non capisco, proprio non capisco. Il film che ha tradotto il cinema giapponese è un omicidio con quattro racconti dell'omicidio diversi. Un crimine, quattro versioni della verità. E tutto il film ruota intorno a questo saggio che si ascolta questi racconti e i racconti sono dello stesso evento, il fatto è quello, ma sono quattro versioni dell'evento totalmente diverse, per cui non si capisce un accidente dell'evento, non si sa quale sia l'evento. Va bene, se lo recuperate guardatelo, è un film che apparentemente è molto noioso, ma lo è molto di più. No, è un bellissimo film. È un bellissimo film, è veramente un classico. Allora, il problema è che noi discutiamo nelle aule giudiziarie sulle cose, ma discutere sulle cose vuol dire produrre delle idee, si parla sulle cose. E questo passaggio dalle cose alle parole, dai fatti all'argomentazione, dalle disposizioni delle norme è particolarmente evidente nel giudizio costituzionale. Capite, se voi avete una causa di fronte al giudice civile intorno alla locazione del vostro appartamento, le cose sono abbastanza più concrete, non c'è un grosso problema di passaggio dal mondo delle cose al mondo delle idee, ma nel diritto costituzionale questo passaggio è molto forte e in tutti i giudizi questo passaggio è molto forte. I fatti nel giudizio, che sia quello penale, quello amministrativo o quello civile, si accertano e si accertano nel dibattimento. Il che vuol dire che i fatti non vengono assunti come oggettività, i fatti vengono assunti come versione dei fatti delle parti. Tizio ha dato uno sberlone a Caio e ne ha causato la morte. Tizio ha detto: ho dato un buffetto perché stavamo scherzando. È sempre mettere la mano sul viso, ma non è reato e l'evento non è calcolato, non è rapportabile a nessuna volontà di danneggiare da parte di Tizio. E vedete che i fatti cambiano colore e naturalmente le parti portano visioni diverse dei fatti nel giudizio. Così funziona qualsiasi processo, non quello di fronte alla Corte Costituzionale, perché le parti ci possono anche non essere. E allora come entrano i fatti nella giurisprudenza della Corte Costituzionale? Uno potrebbe dire: ma la Corte giudica di norme, giudica di una norma, la porta a un'altra norma. Sta tutto da queste parti qua, la norma di legge contro la norma costituzionale, c'è conflitto o non c'è conflitto? Ma questo non è la realtà del giudizio di fronte alla Corte. Il caso della televisione è emblematico. Incomincia col 1960. Nel 1960 causa contro un imprenditore che aveva messo su una sua piccola impresa televisiva. La Rai TV naturalmente si scatena i suoi avvocati, causa, arriva la Corte Costituzionale perché l'imprenditore dice: voi mi state limitando la mia libertà di espressione, nonché la mia libertà di iniziativa economica. E la Corte elabora una spiegazione, una giustificazione del monopolio che è fondamentale perché sarà quella che poi resterà sempre nella sua giurisprudenza. La Corte non cambia la sua interpretazione, il suo bilanciamento tra esigenze di monopolio e esigenze di libera iniziativa e di libera espressione, non le cambia. Quello che cambia nella giurisprudenza della Corte sono i fatti. E come li accerta la Corte? Nel 60 li accerta tramite un'attività di tipo istruttorio. Dicono le norme integrative, la Corte dispone con ordinanze i mezzi di prova che ritenga opportuno e stabilisce i termini e i modi da osservarsi per la loro assunzione. Assunzione dei mezzi di prova, chiusura delle istruttorie, eccetera. Che cos'è l'attività istruttoria della Corte? È una rarità. È rarissimo che la Corte emani un'ordinanza istruttoria. Lo può fare in casi come quelli, ma che cos'è l'attività istruttoria che ha fatto la Corte? Ha chiesto alla commissione che si occupa della televisione, è un organo burocratico, scientifico burocratico che si occupa della comunicazione, di dargli un parere tecnico. Su che cosa? Sull'articolo 43 della Costituzione e della sua applicazione alla televisione. L'articolo 43 è quella norma che consente in certi casi che la proprietà privata sia espropriata e si crei un regime di monopolio. Ma sono scemo. Scusate. Ai fini di utilità generale la legge può riservare originariamente allo Stato o enti pubblici determinate imprese che si riferiscono a servizi pubblici essenziali o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale. Ragionamento della Corte. I dati tecnici che ho acquisito mi dicono che se nel 1960 fosse stato eliminato il monopolio televisivo, a causa dei costi di produzione e dei limiti internazionali ai canali di trasmissione del messaggio televisivo, ogni paese c'è un numero limitato di canali, noi assisteremmo alla sostituzione del monopolio pubblico con un monopolio o un oligopolio privato. Berlusconi era già nato, ma ancora si occupava di speculazione edilizia, non di televisione. Ma il discorso della Corte, come vedete, non è un discorso tanto cretino, no? È un servizio pubblico di interesse generale, c'è il rischio di una situazione di monopolio. C'è un interesse pubblico a garantire che il monopolio sia pubblico piuttosto che privato, perché tu a un ente pubblico puoi dare regole e garanzie, la vigilanza parlamentare, bla bla. A un imprenditore privato non puoi dare regole e di conseguenza basta vedere TG5 per capire che cosa succede. È un discorso che interpreta norme basandosi su un certo assetto dei fatti, e questo assetto dei fatti viene descritto da una relazione tecnica, attività istruttoria della Corte. che vi ripeto è rarissima. Perché di solito alla Corte i fatti vengono comunicati dove siano necessari, e generalmente non sono necessari, dalle parti. E qui si capisce perché la costituzione delle parti è importante. Questo ragionamento della Corte è stato scalfito progressivamente all'inizio degli anni 70. Primo evento, Telecapodistria e Telemonte Carlo, due emittenti che emettono il loro segnale su onde di altri paesi, per cui non saturano il nostro spazio e non hanno pericolo di monopolio. Allora, impugnare la legge sul monopolio televisivo sostenendo che è illegittima perché le argomentazioni date dalla Corte non reggono in quel caso, ha portato la Corte a fare la prima eccezione. Non è incompatibile con le esigenze del monopolio della televisione italiana il fatto che sul territorio italiano ci siano dei ripetitori che trasmettono segnali che vengono dall'estero. Perché? Qui non c'è nessun problema, anzi questo è pluralismo televisivo ed è un meccanismo anche quasi concorrenziale. Non c'è nessuna controindicazione con le argomentazioni date dalla Corte. È così. Monte Carlo e Capodistria sono legittimate a trasmettere trasmissioni in italiano in alternativa a quelle italiane. Ed erano anche molto seguite allora, perché era l'unica voce diversa dal monopolio pubblico. Tre canali della RAI più Capodistria e Monte Carlo. Telebiella, importante trasmittente di Biella, incomincia a trasmettere via cavo. La RAI immediatamente fa ricorso, dice, in violazione del monopolio. Telebiella si difende portando dati e dicendo: scusate, ma il cavo è una tecnologia che costa relativamente poco, non incide sulle frequenze assegnate all'Italia e di conseguenza non c'è nessun problema se le televisioni via cavo si diffondono. Tanto sono trasmittenti locali, perché il cavo bisogna portarlo, era il cavo di condominio molte volte, c'era la signora del terzo piano che la sera faceva un piccolo spogliarello per la felicità di tutti i single del condominio. A questi livelli di trasmissione non pensiate che erano delle grandi cose, veramente un po' cosciomo, anche per la signora del terzo piano aveva dei problemi, come dire, fisici non indifferenti. E questo era però una sfida che al di là del suo valore economico andava a prendere l'argomentazione della Corte e le sottoponeva a verifica. Se c'è pericolo di monopolio privato per le frequenze via etere e se i costi sono tali che solo pochi se la possono permettere, questo non è il caso delle televisioni via cavo. E quindi con la sentenza sempre del 74, la 225 e la 226, la Corte esclude dal divieto le frequenze estere, esclude dal divieto le televisioni via cavo. E fin qua vediamo che c'è la capacità della parte di portare argomentazioni e di fondare questa argomentazione su fatti documentati. Poi nel 1976, arriva la sentenza che toglie l'obbligo del monopolio. E questa sentenza è interessante perché è tutta basata su fatti. E in quegli anni una serie di piccolissimi imprenditori, ma anche non imprenditori, cioè gente che si divertiva a fare queste cose qua, ha creato in giro per le province italiane delle piccole trasmittenti via etere televisive. Sempre per fare il giornalino locale, la partita di serie D, oppure lo spogliarello della signora Maria e così via, no? cose minimissime, la pubblicità della pizzeria, queste cose sono anche un po' incresciose. E la RAI naturalmente li porta tutti di fronte al tribunale e si trova la Corte a decidere una quindicina di casi che erano appunto Tele Biella, Tele Castelfranco Veneto, Tele Iesi e così via, me lo ricordo a memoria, perché erano anche non grossissimi imprenditori e non grossissime neanche realtà. Però uno di questi giudici, se non sbaglio quello di Castelfranco Veneto, portò alla cognizione della Corte Costituzionale documentazione tecnica, dicendo: mi spiegate come mai gli Stati Uniti, che hanno le stesse frequenze dell'Italia, perché quelle sono uguali per tutti i paesi, riescono ad avere 200 e passa trasmittenti televisive e l'Italia ne può avere solo 3? Semplicemente perché si confonde quella che è la televisione nazionale con la televisione locale. La televisione locale può avere un limite di irradiazione tale per cui ogni comune ha la sua televisione, ogni provincia ha la sua televisione, che vuol dire che contemporaneamente si possono trasmettere 30, 40, 50, 100 trasmittenti sulla stessa frequenza. Quindi non c'è il rischio di un monopolio pubblico, perché sono tanti piccoli imprenditori privati. Allora il rischio del monopolio pubblico non c'è, cade la ragione di garantirlo con norma penale. E la Corte disse: è legittimo il monopolio pubblico nella misura in cui impedisca la libertà di iniziativa economica dei piccoli imprenditori per trasmittenti locali. Solo locali, perché il monopolio pubblico nella giurisprudenza della Corte non è stato mai disatteso per le trasmissioni nazionali. Quello che è successo dopo è tutto un abuso del Far West e sono soluzioni tecniche che hanno cambiato le cose, ma non è questo il mio tema di oggi. Vedete, in quelle ordinanze erano portati dati, erano portati pareri di organismi tecnici, studi fatti da non mi ricordo più che centro che studiava queste cose a Firenze, dati, e i dati erano dati che riguardavano fatti, perché la sentenza della Corte sul monopolio era basata su fatti, su fatti. Il fatto, il rischio del monopolio privato in caso di smantellamento del monopolio pubblico era basato su fatti. I fatti cambiano e la Corte comincia a dire: è cambiata la tecnologia, oggi fare un emittente costa relativamente poco, lo possono fare in tanti, sono compatibili trasmissioni locali perché non saturano lo spazio, sono cambiati i fatti, cambia la legittimità di una legge. Non cambia il diritto costituzionale, cambia la sostenibilità di una norma di legge, perché quella norma di legge che nel 60 poteva essere supportata sulla base di una certa situazione fattuale non lo può più essere nel 76, e questa sentenza ha dato il cambiamento del mercato televisivo in Italia. Ora, in questi casi, ma ve ne posso portare tanti, perché sono soprattutto le grandi sfide che si portano dietro grandi argomentazioni di fatto, no? In Italia vigeva, per esempio, il divieto di brevettare i farmaci. È stata una sentenza della Corte, 28 del 70, ma potrei anche sbagliare, a smantellare il monopolio, scusate il monopolio, il divieto di brevettazione dei farmaci, dicendo: dati alla mano, dati statistici e dati di diritto comparato, cosa avviene negli altri paesi, vietare la brevettabilità castra il finanziamento della ricerca e quindi questo è a danno della salute. Negare la brevettività dei farmaci è in nome del prevalente interesse della salute sulla speculazione privata, chiaro, le medicine le dai gratis, costano poco. ma non investire sulla ricerca significa penalizzare la salute, perché non avrai nuovi farmaci. E quindi la non brevettabilità è a danno dell'interesse privato che si riversa sulla ricerca scientifica. Piace o non piace, questa è una sentenza tutta giocata sui dati dell'assetto del mercato dei farmaci nel mondo. Cosa c'entra col diritto costituzionale? Beh, apparentemente niente, ma il significato delle norme costituzionali è un significato che attiene a una certa situazione delle cose. E la situazione delle cose sono i fatti processuali. Se tu non riesci a portare queste informazioni, non inneschi nella Corte l'evoluzione dell'interpretazione delle cose. Pensate a tutto quello che è successo in quello, il settore che si chiama biodiritto, no? Dovuto al sviluppo tecnologico, dai meccanismi, procedure di fecondazione artificiale al finis vitae, cioè al mantenimento in vita di soggetti ormai non autosufficienti, per cui vengono intubati in vario modo. Tutto questo ha creato novità nei fatti. La medicina è cambiata. Questo si porta dietro l'adeguamento degli schemi normativi. E questo significa provocare la Corte Costituzionale a verificare se i suoi stessi precedenti sono ancora da difendere e seguire, o se invece i fatti non abbiano tolto il supporto a quei precedenti. Il diritto è continuamente dinamico, ma la dinamica non è data interna nel diritto, la dinamica è data dall'evoluzione dei fatti, e sono i fatti che dovrebbero essere portati dentro nel processo. Tutto questo per spiegarvi come l'acquisizione dei fatti in un processo non avviene soltanto nei giudici di merito, cioè il giudice penale, quello civile, eccetera, ma anche la Corte Costituzionale. E non avere parti importanti di fronte alla Corte Costituzionale crea dei problemi. Non è che le sentenze che anche di recente la Corte ha fatto sulla televisione le fa perché c'è una causa che coinvolge, che so io, Rai, Mediaset, eccetera. Possono essere anche privati, può essere Tizio che si lamenta del ripetitore messo sul condominio, ma quella sentenza può incidere su tutto il mercato delle trasmissioni via etere, telefoni e così via. C'è una scissione totale sulla capacità delle parti di portare testimonianze di fronte alla Corte e la rilevanza della sentenza che dà la Corte. Questo è il problema. È un problema che non c'è solo la nostra Corte, è un problema di tutte le Corti costituzionali. In America la soluzione generalmente, a parte che in America il processo è un po' diverso, ma la soluzione è data dall'istituto dell'amicus curiae, naturalmente è un'espressione latina, perché in America tutto il linguaggio tecnico è basato in latino, purtroppo pronunciato da dei texani, non è che l'effetto sia splendido sempre. E l'amicus curiae è un istituto tipico del diritto processuale americano, e cioè è l'intervento non processuale ma esterno di qualcuno che ha titolo non giuridico ma per esempio scientifico per dire qualcosa nel merito della causa. Per cui nelle cause più importanti ci può essere qualche premio Nobel della chimica, qualche grande studioso di etica, oppure il fisico nucleare, il centro di fisica nucleare, che dicono: noi ti mandiamo quello che è un parere tecnico esterno al giudizio, ma che ti può essere utile, ti portiamo i fatti. Ti portiamo i fatti, ma non nella loro neutralità, nella loro parzialità. Noi ti diciamo: ha ragione A per questi fatti, te li classifichiamo, sono anche fatti che stanno da una parte, non è detto che siano con la pretesa di oggettività. E questo consente alla Corte Suprema, insieme ai giudici di più alto livello, di conoscere documentazione, pareri tecnici. Ovviamente possono fare le loro attività istruttorie e chiedergli pareri tecnici, ma è ammesso e conosciuto e pubblicato poi vicino alle sentenze, accanto alle sentenze, tutte le lettere degli amici curie. In Italia questo non si è mai voluto fare, ma c'è una soluzione all'italiana, naturalmente, perché noi siamo un paese di furbetti. Il signor Mario si inventa una nuova trasmittente televisiva, la RAI fa subito causa, o magari no, me ne fa causa il vicino, ancora più divertente, per cui causa di valore 100 euro, avvocati di valore della causa, per cui avvocati magari non si costituiscono in giudizio, oppure vanno a Roma per fare una gita, si vede anche questo fuori dal palazzo da consulto, cioè quelli che si fanno fare la fotografia perché è la prima volta che vanno a difendere la Corte, davanti alla Corte fanno la loro brutta figura, il Presidente fa l'avvocato. Però l'effetto di quella sentenza può essere enorme. Se ti cambia appunto la legge, l'interpretazione della legge su che cosa sia il danno ingiusto, voi capite che interpretare cosa sia l'articolo 2043, che è uno dei pilastri del diritto privato, responsabilità aquiliana, ossia responsabilità extracontrattuale, dice che chiunque cagioni un danno ingiusto deve risarcirlo. Cos'è un danno ingiusto? Bel problema. Il signor Mario gli cade il vaso da fiori e ammazza il cagnolino sghembo della signora Maria. La signora Maria può chiedere il danno. Quanto costa quel cagnolino? Non so, 25 centesimi. Non si può mangiare. Era un cagnetto brutto, schifoso, vecchio e puzzolente. E quindi non c'è un grande problema di danno ingiusto. Tanto che il signor Mario dice: signora Maria, guardi, le regalo un mazzo di fiori. Ma la signora Maria, a causa di quel decesso del suo unico cane sghembo, diviene un coccolone e resta un po' a sua volta sghembo. Allora i figli della signora Maria sono preoccupati, è un danno causato da un evento. È responsabile il signor Mario di quel danno? Deve il signor Mario accollarsi le spese dell'assistenza domiciliare della signora Maria, che non riesce più a portare a fare la pipì il cane che non c'è più? No. Capite che il concetto di danno è un concetto discutibile, no? Tutto da quel danno morale, danno biologico. Ci sono pacchi di sentenze della giurisprudenza della Cassazione negli ultimi 10 anni che hanno cercato di assestare queste cose, no? La mamma va, la futura mamma va dal medico, dice: senta signor medico, io aspetto un bambino. Complimenti signora, sì, ma purtroppo abbiamo delle malattie genetiche in famiglia, vorrei essere certo che il mio bambino non ha la stessa malattia genetica. Mi faccia gli esami adeguati. Il medico, che è un po' lui per l'obiezione, partito della vita, gli fa la lastra delle tonsille e dice: signora, tutto a posto. La signora nasce il figlio e il figlio ha questa sindrome in maniera pazzesca, per cui è un vegetale. Non sto scherzando, sono casi che sono stati risolti dalla Cassazione, su cui la Cassazione c'è una giurisprudenza che cerca di assestare la linea. La signora Maria può chiedere il danno all'ospedale? Non c'è una risposta sì o no, c'è una lunga catena di ragionamenti, nonché di valutazione delle cose, anche valutazioni mediche. Alla fine, quando la Corte Costituzionale dicesse è illegittimo l'articolo tale e tale del Codice Civile nella parte in cui non prevede il risarcimento di questo danno, gli effetti di quella sentenza sono cosmici, perché tutte le studi ASL e tutti gli ospedali dovranno rivedere i loro bilanci, prevedere una parte dei loro bilanci in assicurazioni, il premio delle assicurazioni che a seconda della responsabilità dei medici verranno cambiati, e le compagnie assicurative dovranno rivedere i loro bilanci, tutto a causa del quel cagnolino sghembo da 25 centesimi. Nessuno degli ospedali è intervenuto nel processo perché non aveva interesse attuale, no? Non c'era nessuna possibilità di intervenire nel giudizio principale e di conseguenza di fronte alla Corte. Ma l'effetto della sentenza della Corte che cambiasse qualcosa dell'articolo 2043 sarebbe cosmico. Non ci sono interventi dell'amicus curiae, l'ordinanza viene pubblicata e quindi gli uffici legali, bene o male, un po' elevati, queste cose le scorrono per vedere se sono cose preoccupanti. Quando vedono delle cose preoccupanti, che cosa fanno? Non possono intervenire nel giudizio, ma fanno finta di non accorgersene. E quindi, seguendo quello che dicono le norme integrative, mandano una memoria di costituzione in giudizio, 100 pagine con tutti i dati, le statistiche, le opinioni dei Nobel, le valutazioni, eccetera, sapendo benissimo che la loro costituzione in giudizio sarà respinta dalla Corte. Lo sanno benissimo, e infatti la sentenza della Corte sotto avrà in allegato l'ordinanza con cui si respinge la richiesta di costituzione, perché non c'è interesse. Tutte le compagnie di assicurazione chiedono di intervenire, presentano la memoria e tutte quante si vedono respingere la loro richiesta, ma nel frattempo le loro memorie sono acquisite e quelle memorie contengono dati di parte, naturalmente, no? La ricostruzione di parte dei fatti di causa. Contengono statistiche, incidenza dell'eventuale accoglimento sulle spese delle strutture sanitarie, e cosa succede in America, in Sudafrica, in Svezia, eccetera. Capite? È tutta una informazione che viene data alla Corte, che la Corte respinge come richiesta formale di intervento, di cui la Corte non dovrebbe tener conto, ma intanto stanno i fascicoli. E quando la causa viene redatta, il giudice e relatore c'ha il suo staff di tecnici che lo aiutano, e loro prendono in mano queste cose, le sfogliano e incominciano ad assorbirne le informazioni. Questa è la soluzione italiana, senza nessuna grazia formale e con, se non il rispetto pedissequo delle regole processuali, per cui tu chiedi di intervenire e io ti rispondo di no. Però la cosa intanto sul tavolo arriva. Questo è un problema importante, e non è affatto raro, anche perché la Corte fa circa 400-500 sentenze all'anno, di queste 450 hanno pochissima importanza, altre 50 hanno importanza enorme. Per dirne una, la legge elettorale, la prima sentenza di quest'anno, ha cambiato la legge elettorale della Repubblica Italiana, per dirne una. Nel frattempo sono uscite sentenze importanti, per esempio sulla fecondazione eterologa, sentenze importanti sulla immunità diplomatica. Insomma, ci sono delle sentenze che hanno effetti di enorme importanza sull'economia, sulla società, eccetera. Bene.